Right now. Il settimanale della Fondazione Diritti Umani.
Sicurezza è uno dei termini più ambigui e strumentalizzati di quest'epoca. Ne avevamo già parlato qualche settimana fa con il diplomatico Paolo Lembo, che ci aveva descritto la triste parabola di un termine che negli ultimi 30 anni aveva cambiato significato. In questi giorni c'è stato un altro passo verso il baratro. 19 paesi, tra cui Italia, Austria, Germania, Grecia, Lituania e Svezia, hanno chiesto alla Commissione europea di studiare la cacciata di afghani e afghane. Ufficialmente i toni sono diversi, ma la sostanza no. Scrivono i 19 che il rimpatrio ordinato, dignitoso e sicuro delle persone afghane senza motivi legali per rimanere, in particolare di coloro che rappresentano una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, è una componente necessaria di una politica migratoria credibile e sostenibile. Non è chiaro cosa si intenda per persone afghane senza motivi legali per rimanere. Per esempio, una ragazza con permesso di studio, una volta laureata, dovrebbe rientrare in Afghanistan? Ma lo sanno i 19 leader europei cosa significa per una donna che ha studiato in Occidente ritornare dai talebani che impediscono perfino alle bambine di studiare? Per rinfrescare loro la memoria, abbiamo chiesto a Rael Saia, giovane giornalista afghana, cosa succederebbe a lei.
Per persone come me, un eventuale rimpatrio in Afghanistan non significa semplicemente tornare a casa. Significherebbe essere consegnate a chi ha distrutto la nostra casa. Io sono fuggita nel 2021, quando i talebani hanno ripreso il potere. Da allora ho continuato a parlare del mio paese, delle donne, dei bambini, dei giornalisti e delle attiviste che non hanno più voce. Ho parlato nei convegni, negli eventi, nelle università e nei media. Perché credo che il silenzio uccide due volte. Prima chi subisce e poi chi dimentica. Oggi, se venisse rimandata in Afghanistan, il mio destino sarebbe chiaro. La prigione, la tortura o la morte, non perché ho commesso un crimine, ma perché sono una donna che ha osato parlare. Essere una giornalista, un attivista o semplicemente essere una donna in Afghanistan, oggi è già una condanna. Il rimpatrio dovrebbe significare tornare in un paese sicuro, ma l'Afghanistan non lo è più. È un luogo dove la libertà è punita, dove una donna che parla rischia la vita. Parlare di rimpatrio verso l'Afghanistan significa ignorare questa realtà.
Rights Now. Il settimanale della Fondazione Diritti Umani. Ogni lunedì alle 8 su Radio Popolare. Quando vuoi, in podcast.
I primi ringraziamenti di Mamdani la notte della vittoria elettorale a New York sono andati a quelle mani callose e ustionate dal lavoro. Cioè ai lavoratori migranti che mandano avanti l'economia senza beneficiare dei successi. La svolta di New York è dunque ascrivibile alla polarizzazione politica sulla questione migranti? Sì, dice Giovanni Peri, che da anni studia i processi migratori all'Università della California.
Due dati mi sembrano suggerire che quello che è accaduto all'immigrazione recentemente, in particolare questi raid di ICE, questo approccio molto aggressivo. Uno è che la partecipazione alle elezioni a New York e in California è stata altissima. Molte persone si sono sentite chiamate in causa e ovviamente New York e la California sono le due parti degli Stati Uniti dove gli immigrati costituiscono la più grande parte della popolazione. A New York metà della popolazione è straniera, è nata all'estero, in California il 35%.
Semplificando un po', le ultime elezioni negli Stati Uniti hanno evidenziato un problema simile in tutte le economie occidentali. I migranti sono utilizzati per creare paura, ma c'è bisogno di loro.
c'è stato un aumento degli immigrati durante l'amministrazione di Biden, che è stato associato in realtà con un grande disordine al confine con il Messico. Molti sono arrivati negli Stati Uniti chiedendo asilo politico, molti dei quali probabilmente non otterranno questo asilo. Quindi questa situazione un po' di afflusso elevato e di confusione più che altro ha generato una certa paura. Però il mandato che le persone avevano dato era per, diciamo, regolarizzare o comunque cercare di gestire l'immigrazione al confine. Quando è arrivata l'amministrazione Trump e ha, diciamo, detto benissimo, tutti questi che sono entrati, che sono illegali, che hanno richiesto asilo in maniera abusando di questa istituzione e sono criminali, vanno mandati fuori, e hanno mandato ICE, direi che la gente, gli stati, le persone hanno realizzato che in realtà ICE non andava ad arrestare dei criminali, andava a prendere le persone nei luoghi di lavoro, nelle case, nelle famiglie. Questo era completamente diverso da quello che pensavano gli americani sarebbe successo. E quindi questa situazione ha creato invece un po' un backlash, un cambiamento di opinione nella situazione opposta. Tutte le survey che ci sono state negli ultimi mesi hanno detto che gli americani pensano che questa reazione sia andata troppo in là, sia esagerata.
Dopo le vergognose retate di ICE contro immigrati presi a casaccio, forse l'opinione pubblica statunitense sta cambiando idea, un po' per solidarietà umana e un po' per calcolo. Sentiamo ancora Giovanni Peri, che insegna economia all'Università della California.
L'economia americana negli ultimi anni e nei prossimi 5 anni andrà in una situazione in cui i lavori che sono fatti da questi immigrati continueranno ad aumentare in termini di domanda nel senso di bisogno di avere questi lavoratori che assistono gli anziani, che preparano il cibo, che sono nel settore degli hotel, dell'ospitalità, con una popolazione che invecchia, quindi americani che lasciano la forza lavoro ma domandano questi servizi. Questo diventerà sempre più importante, e l'idea che non solo questi che fanno questi lavori vengono presi di mira, ma non si ammettono nuove persone, non c'è un'immigrazione nuova che può sostituirlo, ha cominciato a diventare un problema centrale anche per i repubblicani, anche chi è un imprenditore, anche chi ha un'impresa di costruzione, di ospitalità, di hotel, si rende conto che questo non è sostenibile nei prossimi anni. Cioè l'idea che ci voglia una soluzione a questo problema e che ci voglia anche una immigrazione legale che possa fornire questo tipo di lavoratori, il problema economico sta diventando sempre più presente e sempre più importante, e forse questa pressione economica renderà più realisti anche i repubblicani in questo tema.
حقوق الإنسان.
سخويات إزراخ.
حقوق بشار.
Права человека.
Права людини.
Mga karapatang pantao.
Renchuan.
Derechos humanos.
Direitos humanos.
Les droits de l'homme.
Diritti umani.
Rights Now. Ascolta, partecipa, reagisci. segreteria@fondazionediritti umani.org.
Plan Condor era l'alleanza tra servizi segreti delle dittature sudamericane, l'amministrazione statunitense, fascisti e nazisti europei, tra cui diversi tagliagole italiani. Plan Condor ha compiuto attentati, omicidi politici, arresti arbitrari. Un filo nero che partiva da Pinochet e arrivava a Delle Chiaie, passando da Francisco Franco e Licio Gelli. Molte delle imprese sanguinarie sono state archiviate senza colpevoli, pochi hanno pagato il conto con la giustizia. C'è un libro che racconta questa orribile pagina, si intitola Gli artigli del Condor, lo hanno scritto gli storici Mimmo Franzinelli e Marina Cardoso, l'ha pubblicato Einaudi. Lo presenteremo con gli autori martedì 11 novembre alle 19 alla Casa della Memoria di Milano all'interno del programma di Book City. E come sempre in questa trasmissione sono gli autori a scegliere e leggere una pagina del loro libro. Parola dunque a Marina Cardoso.
L'America Latina è da sempre un continente politicamente frastagliato, agitato da nazionalismi, scontri di frontiera e molteplici rivalità. In controtendenza a tali dinamiche, il piano Condor ha introdotto a metà anni 70 del Novecento un risoluto cambio di passo, con l'approntamento di una struttura transnazionale antisovversiva con base in Cile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasile, Bolivia, Perù, eccetera. Si tratta, da un lato, dell'intensificazione del coordinamento tra le agenzie di intelligence sudamericane, dall'altro, di una rilevante innovazione strutturale con la nascita di una rete terroristica in grado di colpire esuli rifugiatisi negli Stati Uniti e in Europa. Gli analisti della CIA ne hanno conosciuto in tempo reale i progetti grazie alle informazioni confidate per ragioni mercenari o ideologiche, da ufficiali di intelligence addestrati militarmente nella Scuola delle Americas, costituita a Panama dagli Stati Uniti per i futuri quadri degli eserciti sudamericani. Gli artigli del Condor si occupano dunque dell'offensiva sovranazionale sferrata contro le sinistre latinoamericane, intrecciando la storia degli apparati repressivi e le biografie dei loro dirigenti, con la ricostruzione delle principali operazioni sul campo, segnalando le complicità ottenute e le difficoltà incontrate. Il libro è dedicato a quanti strappati alle loro famiglie e alle loro terre, imprigionati, torturati, scomparvero senza lasciare traccia, ai dimenticati della storia, i cui nomi non figurano nei monumenti né negli elenchi delle vittime e che mai avranno giustizia.
Right Now continua su danilodebiasio.substack.com. Per donazioni, fondazionediritti umani.org.